Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Oggi nella nostra rubrica dedicata agli immigrati in Australia in tempi recenti troviamo Emanuele Stefanini, un italiano che vive a Melbourne. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Emanuele, per iniziare raccontaci da dove vieni, da quale parte dell'Italia e raccontaci un po' dei tuoi trascorsi professionali prima appunto dell'arrivo in Australia.
Ma io sono un toscano, nato e cresciuto sulle colline di Monte Carlo, in provincia di Lucca, tra Firenze e Pisa, e ho avuto l'opportunità di studiare, diciamo, in pillole agraria in primis, poi ho fatto una laurea praticamente in architettura del paesaggio, sempre all'Università di Pisa, poi mi trasferì in giovanissima età a Londra per studiare prima l'inglese e poi per cominciare un percorso di studi alla Westminster University. Dopodiché mi sono ritrasferito a Firenze per completare i miei studi in architettura e poi dove lì ho fatto il master in consolidamento strutturale e restauro. Una volta terminato questo articolato percorso accademico di ben 8 anni, ho deciso di spostarmi e venire qui in Australia.
Quindi una decisione maturata abbastanza presto. Qual è il motivo che ti ha spinto a considerare proprio l'Australia come paese dove trasferirti?
Ma la consapevolezza che in Italia ad oggi purtroppo non ci sono le condizioni per poter emergere per ragazzi della nostra età, soprattutto in una professione come la mia, architettura, che è abbastanza inflazionata in termini proprio di numeri, insomma, siamo moltissimi. Anche se a mio avviso anche molto capaci, come, cioè in generale, come ragazzi. E poi niente, il fatto che invece qui in Australia ci fosse, diciamo, un'economia molto florida e che permetteva a figure professionali come la mia di potersi, diciamo, non soltanto affacciare sul mondo del lavoro, ma addirittura affermarsi. Per cui c'era questa forte consapevolezza e quindi ho colto questa occasione, insomma, via, con un po' di sana incoscienza e, e anche tanta, come si suol dire, beata ignoranza, perché uno parte, no? Non sa quello che l'aspetta e quindi si butta un po' all'avventura.
Ecco, infatti stavo proprio per chiederti quanto ti sei informato prima di partire, se l'idea dell'Australia è nata in te perché magari avevi sentito parlare di questo paese da amici o conoscenti. Com'è andata?
Ma a dire la verità, la fase di studio è durata molto poco. Ho visto un po' di cose su internet e ho avuto appunto la possibilità di valutare alcune situazioni anche dal punto di vista lavorativo, qualche offerta, vedevo che c'era veramente un mercato fertile, a che gli ho detto a mia moglie: ma se andassimo in Australia per un anno o due a fare anche un'esperienza lavorativa? E lei mi ha detto sì, va bene, non c'è problemi. Per cui ecco, poi dopo abbiamo parlato del menù della serata, per cui insomma anche la discussione in famiglia è durata veramente 8-9 secondi, insomma, per cui dico ok, va bene, allora mi organizzo, faccio i visti e si parte. Quindi la cosa è stata abbastanza repentina, via.
Una coppia intraprendente, diciamo così. Senti, ma
sì,
tu
sì.
E tua moglie, nonostante tu avessi trascorso già un periodo a Londra, non avevate preso in considerazione la Gran Bretagna all'epoca?
Sì, Gran Bretagna ci interessava, però eravamo... E tra l'altro era anche un'ipotesi seria anche sul piatto, perché avevo offerte di lavoro anche da Londra. Però fu proprio Londra invece a imboccarmi verso il mercato australiano, perché avevo avuto modo di fare dei colloqui di lavoro su a Londra, dove avevo già lavorato tra l'altro, e mi dissero che avevano appunto bisogno in Australia come ufficio, e che se non un grosso ufficio ci sarebbero, essendo un mercato estremamente flessibile, avrei comunque avuto opportunità da altre parti, per cui insomma era un mercato in continua espansione, al contrario di quello che era quello italiano, che era invece in contrazione assoluta, insomma, per cui avevo, diciamo che ho puntato sull'ondata, ecco, quindi insomma incosciente come scelta, forse fino a un certo punto, direi.
Emanuele, tu e tua moglie siete arrivati quindi in Australia in che anno e con quale visto?
Noi siamo arrivati con il 457, che era un working holiday visa, un po' come penso la maggior parte dei ragazzi che vengono dall'Italia. Tra l'altro lei era anche incinta all'epoca, per cui siamo venuti in due più. E poi successivamente ho avuto modo di entrare a lavorare in uno studio che dopo pochi mesi mi ha sponsorizzato, e una volta finito l'iter di sponsorizzazione siamo riusciti a ottenere la permanent residency, che è praticamente il visto permanente che ti permette di rimanere qui in Australia vita natural durante, diciamo, laddove tu lo voglia, ovviamente, perché ogni 5 anni decade, però è rinnovabile, diciamo, in automatico o da te in persona. Poi niente, vediamo ora, insomma, come ci muoveremo prossimamente, ecco. Però noi abbiamo in sostanza, per fortuna, scollinato, ecco.
Un bel termine. Senti, sì, Emanuele, sì, ma sì, scusa, sì, dicevi prima un 457 che è un working holiday visa, ma in realtà sono due visti molto distinti l'uno dall'altro. Volevo capire meglio, sei arrivato già con un lavoro, già con un incarico ottenuto mediante colloquio di lavoro, oppure sei arrivato con il working holiday che poi è diventato un 457?
Sì, no, io sono arrivato, scusami, con il working holiday all'inizio. Avevo avuto un primo contatto con queste firme e poi, facendo i colloqui, diciamo, sul posto, a quel punto dopo loro mi hanno offerto prima il posto di lavoro, sempre come working holiday per alcuni mesi, ho lavorato per questo studio. Dopodiché, una volta, diciamo, capito che c'era l'intenzione da ambo le parti di poter proseguire, allora abbiamo fatto il 457 e abbiamo fatto sì la sponsorship e poi dopo niente, il tutto poi è maturato nella permanent residency. Però ecco, tutto l'iter in sostanza ha preso 4 anni e più, per cui insomma con tanti sacrifici, non lo nego, insomma non è stato semplice sia da parte mia che da parte di mia moglie, anche perché le regole qui sono molto restrittive, non hai la possibilità di lavorare per nessun altro, per cui devi fare con quello che ti danno, però insomma i sacrifici l'hanno fatti tutti, li possiamo fare anche noi, insomma, ecco, direi.
Tua moglie nel frattempo è riuscita a lavorare, anche se dicevi prima è arrivata già incinta, forse all'inizio non era così facile.
No, lei sostanzialmente all'inizio ha fatto molto la mamma e la moglie, diciamo per causa di forza maggiore, per intendersi. Poi piano piano, occasionalmente, è riuscita a ritagliarsi un po' di spazio in qualche caffè, come babysitter, insomma questi lavori casual, come vengono definiti qui in Australia. E quindi è riuscita appunto a inserirsi in questi caffè o anche ristoranti a volte come cameriera, e quindi fa questi, diciamo, servizi occasionali, insomma, ecco, per cui poi a livello professionale, però per fortuna abbiamo scoperto che qui in Australia ci sono diversi modi di potersi reinventare anche professionalmente, insomma ci sono diversi corsi dal punto di vista che sono finanziati o in parte o per intero dallo Stato, oppure insomma ci sono diversi corsi professionali anche la sera, quindi laddove uno si voglia reinventare anche a 30, 40 anni o più, qui c'è l'opportunità di poterlo fare, insomma non è che ti tagliano fuori dal mercato del lavoro, e questa secondo me è una cosa molto importante.
Emanuele, stavamo appunto dicendo che però ci sono stati anche dei sacrifici nel corso di questo periodo, di questo percorso che ci hai raccontato, allora parliamo un po' di quelli che sono stati forse gli ostacoli principali, quelli che avete dovuto superare, quali sono stati secondo te?
Ma innanzitutto la cultura è diversa dalla nostra, così come la lingua, e poi il tessuto sociale va reinstaurato completamente, non hai più la famiglia, non hai gli amici, cioè li hai sì, però sono lontani, per cui bisogna che tu riorganizzi un po' anche il quotidiano, no? Bisogna che tu ti ricrei un tessuto di amicizie più o meno forte, e in questo però devo dire che la comunità italiana qui a Melbourne è molto, molto forte e ben strutturata, a mio avviso. Infatti, per quanto riguarda mia moglie e io, l'inserimento è stato sì graduale, perché ovviamente i primi fini settimana giri la città e basta, perché non hai persone con cui uscire, non hai amicizie, non hai famiglia, non hai parenti. Noi siamo arrivati sostanzialmente soli. Però con il passare del tempo c'è stata la possibilità di scambiare una parola con una persona, poi con l'altra, poi piano piano uno si crea il suo giro di amicizie, e ad oggi ti posso garantire che il sabato e la domenica non sappiamo che cosa fare, cioè siamo veramente oberati di impegni, nonostante i figli, nonostante appunto abbiamo la possibilità di uscire e vedere chiunque, insomma.
Una vita sociale frenetica. Emanuele, ma frequentate anche australiani o siete rimasti un po' inseriti nella comunità italo-australiana?
No, noi abbiamo anche molti amici australiani, ma che magari hanno, come tu ben sai, in Australia, diciamo, sono australiani ma vengono poi in automatico da un'altra parte del mondo, per cui possiamo avere amici australiani che però hanno un background croato, abbiamo amici australiani che hanno il background canadese, per cui hanno un background magari irlandese, per cui abbiamo sì amici australiani che però lo sono, diciamo, di prima fascia, appena diciamo volgi lo sguardo un po' al passato scopri che anche loro sono emigranti, insomma, per cui
siamo quasi tutti venuti da un'altra parte.
Esatto, abbiamo tutti una storia più o meno comune, per cui è anche una terra abbastanza aperta e sono persone molto disponibili. Io sono stato molto fortunato a trovare tutte persone veramente accomodanti, persone amichevoli. Sono rimasto veramente sorpreso dall'apertura mentale anche che hanno. E questo è assolutamente un plus, questo è assolutamente un fattore determinante, insomma, ecco, per quanto riguarda la vita sociale.
Quello che insomma vi fa rimanere
la rende
tuttora
sicuramente più semplice, sì.
Emanuele, dal punto di vista invece delle tue qualità professionali che secondo te ti hanno avvantaggiato nel trovare lavoro inizialmente, dicevi prima una formazione italiana ma anche londinese, quali sono stati gli aspetti che secondo te ti hanno aiutato di più una volta arrivato in Australia?
Paradossalmente la nostra bistrattata Italia comunque sia un sistema universitario che, seppur deficitario sotto tantissimi punti di vista, a mio avviso dà una preparazione molto più completa, insomma. Poi il problema italiano è che vai all'università e non trovi lo sgabello, no? Per dire, oppure non mancano i tavolini o addirittura i gessi nelle classi. Qua invece hanno delle università super organizzate, però paradossalmente molto sterili, perché essendo iper organizzate tutto è tutto molto regimentato, per cui anche lo spazio della creatività paradossalmente dello studente è limitato da queste cose che sono già tutte, no, preconfezionate, per intendersi, mentre invece in Italia ti devi inventare di tutto, cioè è una costante battaglia sotto tutti i punti di vista dal primissimo minuto, e questo a lungo andare aiuta poi nel mondo del lavoro. È come correre sulla sabbia, no? Uno che corre sulla sabbia in continuazione e poi quando ti levano dalla sabbia e ti mettono su una bella strada bella pulita, liscia, quello che ha corso sulla sabbia fino alla settimana prima inevitabilmente va più veloce. Ma non per meriti propri, perché ha corso sulla sabbia.
E allenato, diciamo così. Emanuele, ma queste qualità ci hai messo tanto a fartele riconoscere dal tuo datore di lavoro? Aveva già magari avuto contatti con altri italiani e quindi sapeva che avrebbe trovato queste tue qualità in quanto appunto italiano che aveva corso sulla sabbia? O insomma ti sei fatto conoscere tu?
No, la conoscenza poi dal punto di vista professionale avviene ovviamente in maniera graduale. Poi dipende, la cosa ovviamente anche molto personale, no? La scuola italiana, ma con italiana intendo anche europea, ovviamente è anche molto formativa. Poi va da sé che quando uno si proietta nella realtà locale deve riprendere in mano tutte le normative, reimpararle e quindi rifarsi, per intendersi, una cultura del settore dal punto di vista normativo, ma questo lo si impara nel giro di 6, 12, 18 mesi al massimo, insomma, dopodiché poi le cose diventano abbastanza quotidiane, per cui uno le fa diciamo con una certa naturalezza, insomma.
E naturalmente tu parlavi già l'inglese piuttosto bene, avendo vissuto anche a Londra e studiato là.
Sì, io ho avuto la fortuna di arrivare qua con una lingua piuttosto pronta, ecco, per cui il mio gradino più grande da superare sostanzialmente era quello delle normative australiane da dover reimparare, perché essendo architetto devi saperne diverse, diciamo così, però tornando alla domanda, la lingua sì, la sapevo e era abbastanza fluente già all'epoca, insomma.
E questo sicuramente non guasta.
No, questo ha giocato assolutamente a favore, insomma, sia per quanto mi riguarda, ma che anche per quanto riguarda mia moglie, perché anche lei allo stesso modo parlava inglese già abbastanza bene.
Emanuele, dal punto di vista invece dei possibili consigli che ti sentiresti di dare a chi ci ascolta, magari anche dall'Italia, sta progettando di venire qui in Australia, tenendo conto che naturalmente certi percorsi a volte non sono più disponibili, ad esempio il 457, ma dal punto di vista della preparazione, tu cosa consiglieresti di fare?
In maniera molto cruda ti dico che in Italia, purtroppo per fortuna, sono fermi, cioè è un treno fermo, per cui chi viene dall'Italia via ora e magari si fa un anno o due di esperienza all'estero, sia che sia Australia, Finlandia, Germania, America, non lo so, e poi ritorna in Italia, presumo che ritrovi le stesse condizioni che lascia oggi. Per cui dal punto di vista prettamente pratico, se lasci l'Italia oggi non ti perdi nulla, al netto della famiglia e delle amicizie, ovviamente, però è una cosa che si può fare. Per cui, nel senso, zaino in spalla, un po' di sana incoscienza, consapevolezza dei propri mezzi e via, si parte. Poi siamo nelle mani di Dio, come sempre, insomma.
Emanuele, grazie per averci raccontato la tua storia. Naturalmente in bocca al lupo a te e a tua moglie e a presto.
Grazie, buona Australia a tutti.
sbs.com.au/italian